Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta l'economia e la finanza in un modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will Media e con me, come sempre, c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management. Ciao Teresa, bentrovata.
Ciao Clara, ciao a tutti, bentrovati.
E oggi con noi c'è la professoressa Antonella Trigari, macroeconomista ed esperta di politica monetaria ed economia del lavoro. Benvenuta.
Ciao Clara, ciao a tutti, è un piacere essere qui.
Oggi parliamo, sempre restando nell'argomento dell'andamento dei tassi di interesse, un po' abbiamo visto nell'episodio precedente quali sono stati i trascorsi di questo fenomeno in passato, arriviamo oggi alla situazione attuale perché insomma sono ormai passati 2 anni da quando c'è stato un picco di inflazione che ha portato le banche centrali ad aumentare i tassi di interesse e quindi prima di addentrarci su quale sarebbe il momento giusto per iniziare ad abbassarli, se c'è oppure no, capiamo come siamo arrivati a questo punto. Quindi chiedo a entrambe, dal vostro punto di vista, insomma, cercare di ripercorrere quali sono stati i principali motivi che hanno spinto le banche centrali americane ed europea ad aumentare i tassi di interesse negli ultimi 2 anni.
E gli ultimi anni sono stati insolitamente movimentati dal punto di vista della politica monetaria. Dopo diversi decenni di stabilità dei prezzi, Stati Uniti e area euro hanno vissuto un periodo di elevata inflazione nel 2021 e 2022. Entrambe le rispettive banche centrali sono state considerate lente a reagire, ma nel 2022 hanno risposto con forza aumentando i tassi di interesse molto rapidamente. Attualmente l'inflazione è tornata molto vicina al target del 2%, ma che cosa è accaduto? Dunque, la recessione del Covid ha causato una serie di sviluppi insoliti sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. Dal lato della domanda, nel 2020 e 2021 sono state approvate ampie misure pubbliche di stimolo fiscale che hanno aumentato la domanda di beni e servizi. E allo stesso tempo, all'inizio della pandemia, le famiglie hanno accumulato risparmi insolitamente elevati che poi hanno iniziato a spendere. Dal lato dell'offerta, il Covid ha sostanzialmente comportato 3 fenomeni. Il primo, una riduzione sostanziale dell'offerta di lavoro, un fenomeno noto come la Great Resignation, in italiano la grande dimissione. Questo termine si riferisce al fenomeno iniziato nel 2021 negli Stati Uniti e poi osservato anche in altre parti del mondo, in cui un numero eccezionalmente alto di lavoratori ha deciso di lasciare volontariamente il proprio lavoro. Le ragioni sono molteplici, tra queste la ricerca di migliori condizioni di lavoro e una generale insoddisfazione nei confronti delle proprie mansioni e del proprio bilanciamento tra vita personale e vita lavorativa. E questo ovviamente ha generato un eccesso di domanda di offerta di lavoro rispetto all'offerta, con conseguenti pressioni al rialzo dei salari. Il secondo fenomeno dal lato dell'offerta è uno spostamento della domanda dai servizi ai beni, che ha poi causato una pressione al rialzo sul prezzo di determinati beni, in particolare dei prezzi relativi. E infine questo ha anche provocato quello che di cui abbiamo sentito parlare tutti, questi gravissimi colli di bottiglia nel settore produttivo, problemi alle catene di approvvigionamento, ha richiesto quindi un considerevole aggiustamento dei prezzi. Infine, dimenticavo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha portato a un aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, e tutti insieme questi molteplici e coincidenti fenomeni hanno portato a un aumento generalizzato del tasso di crescita dei prezzi, cioè dell'inflazione. Le banche centrali ovviamente non controllano direttamente l'inflazione, lo fanno indirettamente utilizzando i tassi di interesse, hanno aumentato i tassi di interesse e in particolare i cosiddetti tassi di interesse ufficiali della politica monetaria.
E magari per completare, rispetto alla Banca Centrale Europea e Americana che hanno aspettato il 2022 per rialzare i tassi di interesse, in realtà guardando un po' al mondo nel suo complesso vediamo che i paesi emergenti questa volta si sono comportati diversamente, hanno cercato di affrontare prima questo problema. Se vogliamo, le banche centrali dei paesi emergenti non godono della stessa credibilità rispetto alle banche centrali dei paesi sviluppati e nello stesso tempo un'inflazione elevata crea molti più problemi su questi paesi. Quindi le banche centrali hanno risposto già nel 2021 e in realtà già dall'anno scorso alcune hanno invertito la rotta.
Quindi, insomma, riassumendo, la risposta che le banche centrali danno all'inflazione passa attraverso l'aumento dei tassi di interesse. Ma in che modo questo aumento contribuisce a riportare l'inflazione vicino al target che le banche centrali si sono date, che è intorno al 2%?
Allora, un primo canale riguarda la trasmissione dei tassi di interesse ufficiali della politica monetaria ai tassi di interesse di mercato e poi successivamente all'economia reale. Ad esempio, quando il tasso di interesse ufficiale si muovono anche i tassi che si applicano ai prestiti, alle imprese e ai privati. E queste variazioni influenzano le decisioni di investimento e di risparmio di imprese private. Quando i tassi di interesse sui prestiti alle imprese crescono, banalmente per le imprese diventa meno conveniente prendere prestito per finanziare l'acquisto di nuovi macchinari. Quando i tassi di interesse sui mutui aumentano, questo scoraggia l'acquisto di una casa. In questo modo si riduce la domanda aggregata di beni e servizi rispetto all'offerta, una minore domanda di beni raffredda l'economia, si esercitano delle pressioni al ribasso sui prezzi. Allo stesso tempo le imprese che vogliono ridurre l'offerta di beni avranno meno necessità di assumere lavoratori e questo esercita pressioni su un altro prezzo, il salario, e a loro volta queste pressioni al ribasso comporteranno minori costi per le imprese e quindi minori prezzi. Ma un secondo canale importante attraverso il quale la banca centrale può influenzare l'inflazione è il canale delle aspettative. Infatti le banche centrali in genere non si limitano ad annunciare variazioni dei tassi di interesse a breve termine correnti. Contestualmente alla decisione di politica monetaria corrente, alzo, abbasso, tengo costante il tasso di interesse ufficiale, le banche preannunciano un sentiero di variazione atteso dei tassi, rialzo, al ribasso. E lo scopo è precisamente quello di influenzare le aspettative sull'inflazione futura di imprese e lavoratori. Queste, a loro volta, determinano l'inflazione corrente. Facciamo un esempio. Supponiamo che imprese e lavoratori si aspettino un'inflazione elevata nei mesi futuri. Questa aspettativa verrà incorporata, tenuta in considerazione al momento della negoziazione dei salari e i lavoratori, in particolar modo, chiederanno un rialzo dei salari per proteggersi da una perdita tesa del potere d'acquisto e questo aumento dei salari a sua volta costituisce un aumento del costo per le imprese che poi si traduce in pressione al rialzo sui prezzi, quindi attraverso una feedback loop di questo tipo. Invece, se immaginiamo che la banca centrale riesce credibilmente a segnalare l'impegno a tenere l'inflazione futura bassa o a ridurla, i lavoratori e le imprese potranno negoziare salari nominali minori, interrompendo questa feedback loop negativa. Questo canale molto importante spiega appunto parte della comunicazione delle banche centrali.
E come si traduce questo in movimenti di mercato? Quindi nella prima parte parlavamo proprio di tassi di interesse che salgono, che si traducono in rendimenti di mercato che salgono. Quando c'è comunque una relazione, diciamo inversa, quando il tasso di interesse di un titolo sale, il suo prezzo scende. Quindi il prezzo delle obbligazioni scende quando i tassi di interesse salgono. Di contro abbiamo anche parlato di un costo maggiore del finanziamento delle imprese, quindi delle prospettive di utili che si riducono perché sono maggiori magari i soldi che spendiamo proprio per ripagare il debito che le imprese fanno per finanziarsi. E quindi anche i mercati azionari tendono purtroppo a scendere in queste circostanze, ma anche per un meccanismo legato al calcolo delle valutazioni azionarie, dove tendiamo a scontare i flussi di cassa futuri, che vuol dire che praticamente guardiamo ai flussi di cassa e dividiamo per più o meno il tasso di interesse, e quindi un numero più grande al denominatore ci porta poi ad un prezzo delle azioni più basse. Questi effetti negativi sui prezzi azionari e obbligazionari li abbiamo ben visti nel 2022 e se facciamo delle analisi di mercato storiche vediamo che sempre quando l'inflazione è superiore al 3% ed è in crescita, azioni e obbligazioni tendono ad avere questa correlazione positiva, quindi si muovono insieme purtroppo in territorio negativo e vuol dire che per diversificare il nostro portafoglio che magari è composto da azioni e obbligazioni dobbiamo inserire degli altri elementi, quindi magari guardare anche alle valute o alle materie prime che molto spesso in queste circostanze stanno salendo.
Quindi possiamo dire che il fatto che aumentino i tassi di interesse è un po' come se aumentasse il costo di prendere a prestito del denaro e quindi se guardiamo a una popolazione, quindi si parlava prima di domanda aggregata, è come se ci dovessimo pensare due volte prima di chiedere un prestito per fare degli acquisti e quindi la domanda si riduce e a sua volta si riduce anche il prezzo. Questo poi ha delle ripercussioni, delle conseguenze sia sui mercati perché se ci sono dei tassi di interesse più alti, il prezzo delle obbligazioni, chiamiamole vecchie, che sono già in giro, vale meno, è minore. E quindi ci sono da questi movimenti delle conseguenze che si diramano in tutta l'economia e in tutto il mondo finanziario.
E però guardando anche alle aspettative è molto importante valutare anche queste, perché in effetti se la comunicazione, se l'aspettativa è quella di un'inflazione che scende, molto spesso i mercati che si muovono sempre in anticipo anche di 3-6 mesi rispetto a quelli che sono poi i movimenti ufficiali delle banche centrali tendono un po' ad anticipare questi movimenti futuri che entrano nelle aspettative.
Esatto, e questa forse è la parte un po' più affascinante, no? Che non è solamente la decisione formale di prendere una strada piuttosto che un'altra in ambito di politica monetaria, ma è quanto la credibilità, la formazione delle aspettative che ha poi un impatto estremamente concreto. Prima di discutere delle aspettative che sono estremamente rilevanti, guardiamo al mercato del lavoro, su cui abbiamo detto ci sono delle conseguenze importanti e quello che stiamo osservando adesso è che nonostante l'aumento dei tassi di interesse, comunque c'è un mercato del lavoro, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Europa, che rimane forte, quindi un'occupazione alta. Come mai questo accade e in che modo un mercato del lavoro forte può rappresentare un freno per le banche centrali nella decisione di abbassare i tassi di interesse?
Rispondo alla prima parte della domanda e in realtà parlerò di aspettative. È una domanda molto importante perché è assolutamente notevole che le due banche centrali, Fed e Banca Centrale Europea, siano riuscite a gestire questa disinflazione senza innescare una recessione. Partiamo da un concetto importante, un concetto economico, il sacrifice ratio o rapporto di sacrificio in italiano. Questo concetto economico misura il costo in termini di disoccupazione necessario per ridurre l'inflazione. In altre parole, quantifica quanta occupazione deve essere sacrificata per abbassare l'inflazione. Ad esempio, se per ridurre l'inflazione dall'8 al 4%, cioè di 4 punti percentuali, la disoccupazione aumenta dal 4 al 6% di 2 punti percentuali, il sacrifice ratio è 2 diviso 4, 0,5, che vuol dire che per ogni punto percentuale di riduzione dell'inflazione bisogna sacrificare 0,5 punti percentuali di occupazione. Ma perché questo così importante sacrifice ratio è stato così favorevole in questa disinflazione rispetto alle disinflazioni passate? La ragione è nelle aspettative, nella credibilità che la Fed ha accumulato nei 40 anni precedenti. Invece la Banca Centrale Europea di base è nata con uno stock di credibilità molto importante. E questa credibilità ha permesso alle due banche centrali di rispondere più cautamente agli shock che hanno colpito l'economia dopo il Covid di cui abbiamo parlato prima. Per semplicità, pensiamo a una economia che è colpita da uno shock temporaneo all'offerta che fa aumentare, ad esempio, i costi dell'energia e quindi i costi di inflazione. La banca centrale potrebbe decidere di lasciare che l'inflazione aumenti temporaneamente, perché si tratta di uno shock temporaneo, e quindi in questo modo evitare di generare una recessione. Qual è il problema? Il problema è che una banca centrale con scarsa credibilità vedrà le aspettative di inflazione aumentare rapidamente quando l'inflazione aumenta. E questo a sua volta farà aumentare ulteriormente l'inflazione. Quindi le dinamiche dell'inflazione iniziano ad avere una vita propria che è totalmente slegata da quelle che sono le dinamiche dello shock iniziale. E quindi le aspettative non sono più ancorate. Invece, se pensiamo a una banca centrale come le due che abbiamo, di cui abbiamo parlato finora, che hanno una buona credibilità, possono spiegare ai mercati che, usando un termine tecnico, that they are looking through the temporary shock, e che l'inflazione aumenterà temporaneamente, ma poi, una volta che lo shock all'offerta si dissiperà, verrà riportata. La credibilità permette di mantenere le aspettative di lungo termine, di mantenerle ancorate e quindi di impedire quel processo attraverso il cui inflazione e aspettative di inflazione si autoalimentano a vicenda.
Molto spesso questo succede anche perché ci sono poi dei movimenti di mercato che sono proprio conseguenti alle parole delle banche centrali. Quindi se noi guardiamo per esempio l'anno scorso, quando le banche centrali hanno iniziato a parlare di un'inflazione che era più sotto controllo, che andava verso il target, i rendimenti di mercato sono scesi moltissimo e dicevamo che scontavano già 6-7 tagli da parte delle banche centrali. Che cosa vuol dire? Che i tassi di mercato di fatto erano scesi a tal punto che era l'equivalente di quel movimento di taglio dei tassi da parte delle banche centrali, e questo è importante perché, come dicevamo prima, alla fine i mutui che noi rifinanziamo, piuttosto che il debito che viene messo da una azienda, il tasso di interesse di questi finanziamenti viene fissato proprio guardando i tassi di mercato e non solo i tassi ufficiali delle banche centrali, che magari influenzano molto di più i mutui e i prestiti a tasso variabile, che sono più legati, diciamo, alla parte breve della curva.
Quindi ci sono tantissimi aspetti da tenere in considerazione, e quindi mi domando quali sono i rischi associati all'abbassamento dei tassi di interesse troppo presto o troppo tardi, quali potrebbero essere le conseguenze di un abbassamento prematuro sull'economia.
Allora, iniziamo dai rischi di un abbassamento tardivo dei tassi di interesse, che sono di base incorrere in una recessione non necessaria, che fino a questo momento si è riusciti ad evitare nonostante la disinflazione. Pensando invece ai rischi di un abbassamento prematuro dei tassi di interesse, questi sono particolarmente elevati, a mio avviso, nel contesto attuale, e la ragione è di nuovo legata alla credibilità e alle aspettative. L'elevato livello di credibilità della Fed e della Banca Centrale Europea è stato molto prezioso negli ultimi anni e ha permesso di evitare la recessione, però adesso le due banche centrali sono un po' in debito, nel senso hanno consumato parte della loro credibilità in questo episodio, e quindi non possono ripetere la stessa cosa di nuovo nel prossimo futuro, non possono permettersi un nuovo episodio di inflazione elevata, perché questo apparirebbe non più un episodio, ma inizierebbe a diventare un modello, portando quindi poi a quello di cui abbiamo parlato prima, aspettative di lungo termine che non sono più ancorate e quindi processi di autoalimentazione dell'inflazione. Quindi per un po' le banche centrali avranno una credibilità, chiamiamola, ferita, e durante questo periodo la loro capacità di mantenere un basso sacrifice ratio è compromessa, e quindi da un certo punto di vista sbagliare nella direzione di una politica più restrittiva piuttosto che l'opposto è probabilmente più prudente in questo periodo, almeno fino a quando queste ferite si rimargineranno.
Storicamente, se guardiamo, di fatto le banche centrali sono state in grado, diciamo, di controllare l'inflazione quando hanno alzato i tassi di interesse ad un livello che superava quello dell'inflazione. Adesso siamo comunque sicuramente in quel caso da diversi mesi, perché i tassi più ufficiali sono ben più alti rispetto all'inflazione, e in realtà l'effetto sull'economia, quindi su quella domanda di cui parlavamo prima, è quasi di un continuo rialzo dei tassi di interesse man mano che l'inflazione scende, se le banche centrali rimangono ferme. Ma nello stesso tempo questo, diciamo, rallentamento economico in questo momento è anche ben voluto, perché di fatto con un mercato del lavoro così forte, un rallentamento economico in realtà indica magari anche la possibilità di avere un leggero aumento del tasso di disoccupazioni e minori pressioni salariali, perché in realtà quando cambiano i prezzi dell'energia o degli alimentari, quindi delle materie prime in generale, abbiamo una volatilità abbastanza elevata e quindi salgono e scendono in maniera abbastanza veloce. Ma se in realtà abbiamo poi un aumento dei salari, quello diciamo fa parte poi della nostra storia, quindi è difficile che poi un aumento del salario guadagnato venga a ridursi, ed è proprio per quello che si dice che quel tipo di inflazione è quella poi più lenta a scendere e è quella di cui sono poi preoccupate le banche centrali, anche perché diciamo l'inflazione dei servizi, se la guardiamo, è quella che è rimasta più elevata in questo periodo, e la componente del lavoro è una fetta importante dell'inflazione dei servizi.
Vi faccio quest'ultima domanda perché comunque le aspettative sono così importanti e quindi anche la comunicazione è estremamente importante. Quindi come fanno chi è poi responsabile delle politiche monetarie a gestire queste aspettative?
come credo sia emerso in modo potente da questa chiacchierata, una parte fondamentale della condotta della politica monetaria risiede nella gestione delle aspettative. E come fanno le banche centrali? Hanno diversi strumenti e strategie. Gli strumenti sono da un certo punto di vista molto semplici ma molto potenti, sono comunicati di stampa, conferenze stampa, documenti, rapporti economici, discorsi pubblici in cui le banche centrali regolarmente annunciano le loro decisioni di politiche monetaria, spiegando le ragioni alla base delle loro scelte, spiegando quali sono i dati che giustificano una particolare scelta al ribasso e al rialzo dei tassi di interesse ufficiali. Tra invece le strategie per gestire le aspettative emerge una in particolare di cui si è sentito parlare dopo la grande recessione, la forward guidance, che è proprio la comunicazione anticipata delle intenzioni future della politica monetaria. Fornire indicazioni chiare e trasparenti aiuta a modellare le aspettative degli investitori e quindi a, come è stato espressamente spiegato alcuni minuti fa, a quindi a modificare i tassi di interesse di mercato a lunga, anche indipendentemente da quelli che sono i tassi di interesse ufficiali della politica monetaria, che poi in questo periodo sono stati, diciamo, fissi a quello che chiamiamo lo zero lower bound.
E proprio per questo motivo, se gestiscono bene le aspettative, se hanno comunicato ai mercati magari che faranno un movimento sui tassi di interesse, poi quando il movimento arriva i mercati poi alla fine non si muovono, proprio perché, come dicevamo prima, il mercato già sconta, già in camera nei prezzi e nei tassi di interesse quello che poi il movimento delle banche centrali. Prima parlavamo anche di quello che può succedere in termini di errori se le banche centrali tagliano troppo presto. Se tagliano troppo presto, il rischio è ovviamente che ci sia una nuova fiammata di inflazione, che poi invece debbano tornare a rialzare i tassi di interesse anche più del necessario e che poi causino una recessione, invece di mantenersi un po' sul filo del rasoio con il rallentamento economico che abbiamo adesso. Quindi forse anche per quello, nella comunicazione che le banche centrali hanno, soprattutto negli ultimi mesi, tendono ad essere un po' più hawkish, un po' più falco, rispetto all'essere un po' più dovish, un po' più colomba, in modo che comunque i tassi di mercato rimangano un po' più elevati e non facciano il lavoro che poi devono fare le banche centrali.
Grazie a entrambe, grazie alla professoressa Antonella Trigari, grazie a Teresa Gioffreda per questa chiacchierata estremamente affascinante.
Grazie Clara, grazie a tutti.
Grazie a tutti, è stato un vero piacere essere qui.
E io vi ricordo che tutti gli episodi di Finance Explained sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.